redigio.it e la storia continua. Febbraio 2024, venerdì. Siamo alla settimana 7, giorno 47. Giochi antichi e dimenticati. E la pasta asciutta e la cumà, cioè la pasta asciutta e la levatrice. Buon ascolto. La pasta asciutta e la cumà. Asciutta la levatrice. 25 novembre 1925, ore 6 del mattino. Janine Alain Purisel, un suo grandissimo camino della nostra immensa cucina, era acceso un fuoco vigoroso e scoppiettante, alimentato da legna di fascina, sul quale era posto un caldaio colmo di acqua bollente. Un po' doveva servire per la levatrice, la cumà. Un po' era riservata alla cottura della pasta per la fatidica pasta asciutta, se il nascituro sarebbe stato maschio. Alle 6 del mattino, ma perché no? Pasta asciutta sacrosanta, una specie di incoronazione familiare. Si era già cucinato pasta asciutta quando era nato il mio fratello maggiore, maschio e primogenito, e altrettanto si sarebbe fatto qualche anno dopo per mio fratello minore. Prorompeva la gioia per la nascita di un figlio e maschio per di più. Tre maschi aveva avuto mio padre. Quale soddisfazione paterna e orgoglio maschile. Il maschio era l'erede del nome e il continuatore della stirpe. La nostra casa godeva in Verghera di una lunghissima continuità e di una meritata stima, documentata dal 1300. Un bel po' di storia. Puricelli è la contrazione della fase latina puri ut celi, cioè puri come i cieli, quando sono sereni. Il parroco di Samarate nel 1390 circa era un de Puricellis. Un De Puricellis, l'inviato speciale al vescovo di Milano, per richiedere l'autorizzazione per le cassine di Verghera all'autonomia parrocchiale. Di casa nostra, uno dei primi medici del paese, lustro e fama sopra ogni altro, e ci venne dalla vita santa ed esemplare della beata Giuliana Puricelli, cofondatrice della comunità religiosa del Sacro Monte sopra Varese. Tra i Puricelli illustri, Giampiero Puricelli, 1589-1659, Monsignore, prefetto agli studi di Milano, studioso di fama e insigne storico, e durante il periodo napoleonico visse nel Galaratese, un Puricelli giurista, dotato di qualità di diplomatico, sagace ed accorto, e fu al servizio delle potenze continentali coalizzate contro Bonaparte. Ci fu anche un Giuseppe Puricelli, nato a Gallarate nel 1825 e morto nel 1894, un pittore di buone qualità che studiò all'Accademia di Brera, sotto la guida dell'Aies e del Sogni, e fece esposizioni a Torino e anche a Napoli. Tra le pecore nere, invece, della famiglia, Carlo Purisello, giustiziato a Gallarate per omicidio nel 1637, e Carlo Puricello, detto Filippino, arrotato, sottoposto cioè al supplizio della ruota con altri, nel 1747, sempre a Gallarate. Quanti poi Puricelli che si sono sparsi nella provincia di Varese e oltre? Il maschio era anche la salvaguardia e la garanzia della conservazione del patrimonio, terreni, case, bestiame. Tutto restava alla famiglia. Una figlia, sposando, avrebbe cambiato nome e avrebbe portato via dalla casa dei vecchi avi la dote, la scirpa. Aveva significato particolare la nascita del figlio maschio, specialmente se era il primo nato. Per lui in casa si mettevano in atto tutti i privilegi. Era il beniamino, il favorito, il protetto. L'istruzione era riservata soprattutto a lui. I vestiti più belli erano i suoi. Godeva della considerazione e del rispetto dei fratelli minori. Era una specie di piccolo padre. A destra e a sinistra della tenda. È risaputo che fino alla Seconda Guerra Mondiale, scoppiata nel 40, nella navata della nostra chiesa le donne, e solo le donne, stavano nella parte sinistra, mentre nella parte destra stavano solo gli uomini. I figli piccoli erano custoditi dai papà, le figlie piccole dalle madri. C'era il gruppo degli anziani, il gruppo giovani, il gruppo dei fanciulli e ogni gruppo aveva il suo istruttore di dottrina di catechismo. Alcuni insegnanti, da quei bravi analfabeti che erano, non sapevano né leggere né scrivere né parlare in italiano. Si esprimevano e insegnavano in dialetto, facendosi capire benissimo. Forse era più facile spiegare i misteri della fede. È ancora più facile a capirli. Tre gruppi anche per le donne e tre insegnanti. Per evitare che la tentazione spingesse gli sguardi degli uomini verso il luogo dove stavano le donne e viceversa, il demonio era sempre in agguato anche nelle chiese, una lunghissima tenda divideva la navata in due navate più piccole. La navata riservata, strettamente riservata, al genere femminile e la navata riservata, strettamente riservata, al genere maschile. L'istruttrice di noi bambini era la suor Prudenzia, che, piuttosto piccola di statura, per farsi vedere, per vedere meglio, saliva sul posapiedi di una panca. Lei parlava in italiano e qualche volta agli ascoltatori più disattenti tirava le orecchie. L'organo, suonato dal Romeo, il mantice girato da qualche domenica anche da me, le cappelle immerse sempre in una penombra surreale, e la balaustra così bella, di marmo color rosa antico, la tenda separasessi, alla cui ombra vegetava la mia piccola dubbiosa fede. Tutto finito, tutto scomparso. Che pena per il cuore che non può vivere che di ricordi di 60 anni fa. La storia di Busto, dal nome di Busto alla sua etimologia. C'è Livio nel libro quinto delle storie, scrive che in Roma, presso l'Equimelio, esistettero i Busta Gallica, che così si chiamavano perché ivi i Galli avevano bruciato i corpi dei loro morti di pestilenza. Cicerone, nel libro terzo del De Legibus, chiama Bustum il sepolcro. Alla stessa maniera, questo borgo fu chiamato Busto perché qui, dopo la vittoria dei Galli contro gli Etruschi, i corpi dei morti furono cremati e sepolti. Quindi è il nome del borgo, nient'altro significa che cremazione di morti, incendio di sepolcri o sepolcro incendiato. La denominazione medievale del borgo pare quella di Busti Arsizio. Il ferrario ne adduce la prova a una pergamena del 28 febbraio del 1171, ove si legge tale nome. E l'opinione Crespi potrebbe essere accettata anche se i Galli Celti, come i Romani, avessero usato chiamare Bustum il sepolcro, o il cadavere cremato, ma ciò non risulta. Bisognerà perciò cercare un'altra spiegazione oppure rinunciare all'origine gallica. Io credo che sia avvenuto per ignoranza nel volgo che Busto si trovi qua e là con la terminazione in ma invece il nome sia avvenuto per derivazione che Bustum sia detto per sincope invece di Bustorum. Così il che si dovrebbe dire arsizio dei busti o incendio dei busti, non busto incendiato. Ciò è confermato anche dall'antico linguaggio e dallo stemma del borgo. Infatti fu costume degli antichi chiamare questo borgo Busti Arsizio, Arsizio, e quelli che qui nacquero furono chiamati non di Busto Arsizio, ma di Busti Arsizio. Quasi dall'incendio del busto o sepolcro. Così pure lo stemma del borgo, contrassegnato da una duplice B, il secondo dei quali, dipinto sotto una fiamma, mostra che non si deve dire busti in numero plurale, non busto al singolare, a guisa dei busti che sono a Roma. Cosicché, diciamo Busto Arsizio invece che Bustorum Arsizio, è incendio di busti, poiché la fiamma dipinta sotto la B significa incendio e il doppio B significa pluralità. Né questa nostra interpretazione discorda dall'uso degli scrittori più recenti, poiché anche i maestri nel giure, quando menzionano nello scrivere parecchie leggi, usano la sigla LL. Quando invece si richiamano una sola, ne scrivono una L sola. Redigio.it e la storia continua.